Ciao da Niccolò Vecchia e benvenuti al sesto episodio di Hearts and Bones. Abbiamo superato così la metà del nostro racconto, in 10 puntate, dedicato a storie e canzoni dalla carriera solista di Paul Simon. Ci eravamo lasciati nel quinto con Paul Simon non da solo, ma con al fianco Art Garfunkel il 19 settembre 1981 sul palco costruito in mezzo al Central Park di New York, con davanti circa 500.000 persone estasiate, felici per quello che stavano vivendo. Un concerto che fu mitico e che è mitico ancora oggi, grazie all'album soprattutto che l'ha immortalato. La nostra storia riparte da qui, dal momento in cui Simon e Garfunkel scendono da quel palco a concerto finito. Un disastro, un incubo, è il primo commento che Garfunkel fa nell'orecchio a Paul Simon appena dietro le quinte. Il cantante biondo non era per nulla soddisfatto della sua performance, motivo per cui pretese di ricantare in studio tutte le sue parti per il disco presunto dal vivo. Paul Simon sul momento gli diede ragione, ma più che altro non sapeva che cosa pensare. Si era spaventato a morte quando a metà concerto un giovane fan era corso sul palco proprio mentre cantava una canzone fino a quel momento inedita in cui si parlava dell'assassinio di Lennon avvenuto a poca distanza da lì. Era solo un diciottenne animato dalla voglia di abbracciarlo, ma la security era comunque intervenuta in tempo. Dal palco la visuale era molto limitata, nessuno dei due sapeva quanta gente avesse visto il live e poi la preparazione di quel concerto era stata estenuante, prove su prove, in pratica sia Simon che Garfunkel erano arrivati, avevano suonato e se ne erano andati. Non fu fino a che Paul Simon tornò nel suo appartamento a ovest del parco, mettendosi a guardare le notizie in TV con la sua fidanzata Carrie, che comprese la grandezza di quello che era successo. Offerte per dei loro concerti iniziarono ad arrivare da tutto il mondo e non per i palazzetti da 20.000 posti in cui Simon & Garfunkel avevano suonato durante il loro momento migliore negli anni 60, ma per stadi con una capienza da 40.000 a 75.000 persone, magari per più serate. Simon & Garfunkel con un solo concerto erano diventati più grandi che mai. Quando uscì il disco dal vivo, le vendite furono in linea con i dischi migliori del duo. E alla fine Paul Simon, che qualche dubbio lo ebbe, anche perché aveva ripreso a scrivere canzoni dopo una pausa piuttosto lunga, cedette alle pressioni e disse sì al tour con Garfunkel. Non all'album insieme, a quello ci avrebbe pensato più avanti. Gli spettacoli iniziarono a maggio 1982, con 5 concerti in Giappone, poi Madrid, Berlino, Stoccolma, Parigi, Zurigo, Londra, e intanto le offerte continuavano ad arrivare, così la primavera successiva andarono in Australia, in Nuova Zelanda, tornarono poi negli Stati Uniti per l'estate del 1983 e conclusero un tour durato più di un anno a Tel Aviv il 26 settembre. Notte dopo notte, ascoltando gli applausi scroscianti, Simon accettò gradualmente l'inevitabile. Lui e Garfunkel iniziarono a parlare di un album di reunion. «Ci siamo lasciati trascinare», disse Simon poi, ripensando a quel momento. «Sentivo molta pressione, e non parlo della pressione delle case discografiche perché quella per me era abbastanza insignificante. Non c'era nemmeno una pressione economica, era un'altra pressione. La gente continuava a chiedere e a dirci: state facendo un album insieme? Ah, sarebbe fantastico se faceste un album insieme. Sapevo che Art voleva essere coinvolto, sapevo anche che includendolo avrei probabilmente migliorato la qualità complessiva di un mio disco e sicuramente avrei migliorato le vendite. Sapevo anche che avremmo avuto alcune terribili discussioni su cose su cui davvero non volevo litigare e infatti così è successo. Tutto iniziò da una canzone chiamata Allergies, un pezzo che aveva una storia molto personale, molto intima per Simon. Dopo aver attraversato un periodo di blocco della sua creatività di oltre un anno, era andato da uno psicanalista, che per aiutarlo l'aveva portato a esercitarsi a scrivere canzoni subito dopo le sedute con lui. La prima che iniziò a scrivere era proprio Allergies, il cui testo esprime in maniera piuttosto esplicita la natura delle difficoltà che il cantautore stava affrontando. E anche la canzone da cui inizia questa puntata di Hearts and Bones, che poi è anche il titolo dell'album in cui il brano venne pubblicato a novembre 1983, 2 mesi dopo la fine del tour con Garfunkel e pubblicato con la sola voce di Paul Simon. Allergies to dust and rain. Melodies.
Still these allergies remain. My hands can't touch a guitar string. My fingers just burn and ache. My head intercedes with my bodily needs, and my body won't give it a break. My heart can't stand a disaster. My heart can take a disgrace. But my heart is allergic to the women I love, and it's changing the shape of my face. Allergies, allergies. Something's living on my skin. Doctor, please. I sleep in the local hotel. From what I can see, the people like me, we get better, but we never get well. So I ask myself this question. It's a question I often repeat. Where do allergies go when it's after a show and they want to get something to eat? Allergies, allergies. Something's living on my skin. Open up, it's me again. Melodies, melodies. Allergies to dust and rain. Melodies, remedies. Still these allergies remain.
Anno tutto quello che stava succedendo pubblicamente a Simon & Garfunkel sembrava puntare in un'unica direzione, un nuovo disco insieme. Lo voleva la Warner, la casa discografica di Paul Simon, lo voleva Art Garfunkel, lo voleva soprattutto il pubblico, tantissimo, ma Simon, e le canzoni erano sue, questo nessuno poteva negarlo, non ce la fece. Chi se ne accorse furono i tecnici del suono, i produttori che lavorarono alle registrazioni che portarono poi a concludere Hearts and Bones. Gli incontri in studio tra i due vennero limitati il più possibile e per quanto Garfunkel fosse felice di lavorare a quel disco, quando arrivava in studio voleva mettere bocca sulle scelte, sugli arrangiamenti, sulle melodie delle loro voci. E regolarmente quelle discussioni finivano male. Quelle canzoni erano troppo importanti per Paul Simon per condividerle dopo averle scritte con un altro. Contemporaneamente si sentiva in colpa, ma questa volta non verso il pubblico o verso Art, che alla fine considerava, forse anche giustamente, uno che doveva solo ringraziare per quello che aveva ricevuto da lui, ma verso la sua casa discografica e verso i dirigenti a cui voleva sinceramente bene. Ricorderete che con il film album One Trick Pony la Warner aveva perso molti soldi. Beh, Paul Simon, nonostante le iniziali resistenze degli stessi manager, decise di dare quasi $1,5 milioni di tasca propria come risarcimento per il fallimento dopo il successo del concerto al Central Park. Era un tipo fatto così, insomma. E una volta presa la decisione di non volere assolutamente inserire nel mix finale dell'album le voci registrate da Garfunkel, Simon chiese di incontrarsi con i vertici della Warner. Ci rovesciò addosso tutto, ricordò Mo Austin, lo storico presidente della Warner che Paul Simon adorava. Era molto, molto emotivo mentre ci raccontava cosa stava passando. Ci spiegava quanto fossero personali quelle canzoni e di come volesse mantenerle personali nel disco, ma sapeva anche quanto significasse per noi un album di Simon & Garfunkel. Improvvisamente, mentre lo ascoltavo, capii cosa stava succedendo. Paul Simon stava chiedendo il nostro permesso. Voleva che Hearts & Bones fosse un album da solista. Non mi era mai capitato che un artista facesse una cosa del genere e ne fui commosso. Naturalmente noi avremmo voluto che quell'album fosse di Simon & Garfunkel, ma alla fine devi dare all'artista la libertà di fare ciò che vuole. Quindi abbiamo dato a Paul il nostro permesso. Avevo fiducia in lui e volevo che si sentisse a suo agio con noi. Era solo un album. Sapevo che ce ne sarebbero stati molti altri in futuro. È oggi quasi commovente sentire un discografico parlare in questo modo, soprattutto pensando a quello che è diventata la discografia nella contemporaneità. Ma allora era ancora possibile che un dirigente scegliesse di difendere la libertà di un artista nel decidere il proprio lavoro, anche se questo significava quasi certamente condannare un disco al fallimento, e così fu. Quell'album non aveva un vero singolo e Allergies non funzionò in radio. Fu il primo disco di Paul Simon a non diventare nemmeno un disco d'oro. E tutto questo mentre contiene delle canzoni bellissime, alcune delle più raffinate che Simon abbia mai scritto. Non è, credo, un'ipotesi azzardata pensare che buona parte del pubblico decise anche di protestare, non comprando il disco, per l'aver fatto sfumare all'ultimo l'album di Reunion con Garfunkel, dopo aver fatto credere che fosse dietro l'angolo. L'unica cosa però di cui possiamo essere certi è che Hearts and Bones è un disco profondamente sottovalutato, penalizzato sicuramente da una produzione che cercava a tutti i costi di essere contemporanea, risultando invece forzata nonostante un dream team di strumentisti coinvolti nelle registrazioni. Ma la scrittura è opera di un vero genio, che sfodera ad esempio un piccolo gioiello surrealista che ha come ispirazione l'arte surrealista di René Magritte, che è anche il protagonista del brano insieme alla moglie Georgette, che Simon immagina danzare al ritmo dei gruppi doo-wop degli anni 40 e 50. Il brano è René and Georgette Magritte with their dog after the war.
René and Georgette Magritte with their dog after the war. Returned to their hotel suite and they unlocked the door. Easily losing their evening clothes, they danced by the light of the moon. To the penguins, the moon glows, the Oreos, the five saddles, the deep forbidden. Georgette Magritte with their dog after the war. René and Georgette Magritte with their dog after the war. Were strolling down Christopher Street when they stopped in a men's store. With all of the mannequins dressed in the style that brought tears to their immigrant eyes. Just like the penguins, the moon glows, the Oreos, the five saddles, the easy stream of laughter flowing through the air. René and Georgette Magritte with their dog après la guerre. side by side they fell asleep. Decades gliding by like Indians, time is cheap. When they wake up, they will find all their personal belongings have Renee and Georgette Magritte with their dog after the war. We're dining with the power elite, and they looked in their bedroom drawer. And what do you think they have hidden away in the cabinet cold of their hearts? The pen. The moon glows, the Orioles, and the five saddens. For now and ever after, as it was before, Renee and Georgette Magritte with their dog after the war.
Hearts and Bones, dicevamo, e lo diceva soprattutto Paul Simon, è un disco molto personale, fatto di canzoni vicinissime al cuore dell'autore. Una di queste si chiama Train in the Distance ed è esplicitamente una canzone su Peggy, la sua prima moglie e madre del suo allora unico figlio Harper. Quella Peggy a cui già aveva dedicato buona parte di Still Crazy After All These Years, ma forse senza la dolcezza che si trova in questo splendido testo. Un brano che guarda al passato senza rimpianti o rimorsi, che parla di due persone che non stanno più insieme ma si vogliono ancora bene e ogni tanto stanno ancora bene quando si incontrano. La chiusa di questo pezzo poi è un'altra piccola gemma, una dichiarazione lineare e commovente della malinconia, della leggera e piacevole tristezza che ha sempre fatto parte di Paul Simon. È l'autore che si chiede pubblicamente: perché vi ho raccontato questa storia? E poi si risponde testualmente: perché il pensiero che la vita potrebbe essere migliore è legato in modo indissolubile al nostro cuore e al nostro cervello.
Disagreements had begun, and in a while it just fell apart. It wasn't hard to do. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. Negotiations and love songs are often mistaken for one and the same. And now the man and the woman, they remain in contact. Let us say it's for the child. With disagreements about the meaning of a marriage contract, conversations hard and wild. But from time to time, he just makes her laugh. She cooks a meal or two. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. What is the point of this story? What information pertains? The thought that life could be better is woven indelibly into our hearts and our brains.
Sarò sincero, se mi devo augurare una cosa come risultato di questo piccolo programma dedicato a Paul Simon è che qualcuno di voi abbia voglia di andare a riscoprire un album come Hearts and Bones, andando oltre qualche errore di produzione e ritrovando invece la sua grande scrittura. Poi nel prossimo settimo episodio torneremo a parlare di successo con l'apoteosi ottenuta da quel capolavoro che è Graceland. Per chiudere questo episodio invece vi lascio con un ultimo brano che è anche un bellissimo omaggio a John Lennon e alla sua triste scomparsa. Johnny Ace, che è il protagonista di questa canzone, è un cantante R&B morto per un incidente con una pistola nel 1954, ma metà del testo ci porta invece nella notte della morte di Lennon e Johnny Ace diventa così un ragazzo di Liverpool che aveva cambiato la storia del mondo scrivendo canzoni. Si chiama The Late Great Johnny Ace. Io sono Nicola Vecchia, vi aspetto per il settimo episodio di Hearts and Bones.
I was reading a magazine and thinking of a rock and roll song. The year was 1954, and I hadn't been playing that long. When a man came on the radio, and this is what he said. He said, I hate to break it to his fans, but Johnny Ace is dead. Yeah, yeah. Well, I really wasn't such a Johnny Ace fan, but I felt bad all the same. So I sent away for his photograph, and I waited till it came. It came all the way from Texas, with a sad and simple face. And they signed it on the bottom, from the late great Johnny Ace. It was the year of a Beatles. It was the year of JFK. We were staying up all night and giving our days away. And the music was flowing, amazing and blowing. And the two of us went to this bar, and we stayed to close the place. And every song we played was for the late, great Johnny Ace.